Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti
quanti.
Buonasera, 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 buonasera.
E ben collegati su radiofab.it, che per questa oretta si trasforma in una scuola.
Eh già.
Ebbene sì.
In una scuola.
Che vi piaccia o no.
Eh sì.
No, la cosa bella è che lei entra come se fosse un'alunna come noi, ma dopo ci interroga, cioè inizia a fare la maestrina.
Io non ho mai dichiarato che entro come voi, io sto qui già da un po', ho preparato la lezione.
In ogni scuola c'è la maestra o un maestro.
Abbiamo qua la nostra Pippi.
Buonasera a tutti.
Oh, e Poldo qui in...
invecchiato.
Sul primo banco.
Sì, invecchiato. Sì. Quest'oggi invecchiato di un anno.
La cosa bella è che io sono stato sempre sui primi banchi.
E vedi?
È vero?
Sì, anche a scuola, anche al liceo.
Stavo... Ti ci metteva la maestra perché facevi casino?
In realtà no. Per non mischiarmi a chi faceva casino.
Ah, ecco.
Io mi mettevo davanti e facevo casino lo stesso.
Bravo.
Ma sotto banco,
bella
nel
tecnica.
Senso che di solito lo sguardo del professore era rivolto sempre quelli nei posti dietro. Mm-hmm. Quindi chi stava avanti era meno calcolato a volte.
Benissimo.
Da alcuni professori.
Perché siamo a scuola, Stenz?
Oh,
spiega.
Esatto. Questa trasmissione si prende l'onere e anche l'onore di andare a ripassare una cosa meravigliosa, come dice sempre Roberto Benigni, ovvero la lingua italiana.
Sì, la nostra
che bello.
Splendida, e quindi, splendida lingua italiana.
Il nostro programma si chiama appunto Con degli errori voluti Impara l'italiano. Ecco,
esatto.
Quindi abbiamo fatto anche un duetto, io e Poldo, ricordiamo e ringraziamo anche che è sempre qui presente con noi il nostro regista Alessandro Cape Sciotti.
Buonasera a tutti.
E la voce che sentite, che vi sta appunto ci sta introducendo a questa nuova puntata, è quella di Marco Stenz Stagnozzi.
Eccoci qua.
Buonasera anche a te, Stenz.
Buonasera, e quindi siamo pronti a tirare fuori i nostri quaderni, l'astuccio, l'abecedario e anche il calamaio volendo, perché,
esatto.
Perché questa sera l'argomento è veramente pregno.
Sì, vediamo se avete fatto i compiti, perché vi ho affidato una ricerca da fare sull'argomento di oggi, quindi un po' per uno andremo a sviscerare.
Non fa male a nessuno.
L'argomento di oggi, che sono le figure retoriche.
Oh, ma prima di iniziare io vorrei ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando come ascoltarci e anche come seguirci.
Sì.
Potete seguirci sulla pagina internet www.radiofab.it. .it.
E questo è un solo metodo, ma magari
siamo anche su tutte le piattaforme App Store e iOS e iOS, che dovrebbe essere la stessa.
Play Store
e iOS, basta cercare Radio Fab
e esce fuori l'applicazione è comodissima, perché c'è praticamente un pulsantone, voi dovete aprire questa applicazione, poi c'è un cerchio rosso con un play, e la cosa è bellissima perché basta premere quel play e ascoltare Radio Fab con una rotazione musicale alternativa
24 ore su 24, 7 giorni su 7,
esattamente, e è molto molto divertente sentire la nostra trasmissione. Perché? Perché è un'occasione meravigliosa per ripassare quelle regole magiche che fanno dell'italiano forse la lingua più bella
al mondo.
E quindi questa sera parleremo appunto delle figure retoriche.
Ma prima le pagelle della scorsa settimana, anzi della scorsa puntata.
La scorsa puntata, che se ve la siete persa potete andarla a recuperare tramite il podcast. Come fare? Andate sul sito www.radiosverso.it. In alto a destra,
Radio Fab.
Che lapsus.
Questo
verrà tagliato.
O verrà tagliato
quello che ho detto, o verrà tagliato Poldo.
È la nostra storia.
No.
Non rinneghiamo
il nostro passato.
Assolutamente. Quindi, ricapitolando, andate su www.radiofab.it, alla sezione in alto a destra programmi, scegliete il primo programma che Impara l'italiano. Il primo programma dell'elenco. E scegliete la puntata che la settimana scorsa, due settimane fa, era
verteva sull'analisi logica e l'analisi grammaticale.
Ma cosa?
Verteva.
E che cosa vuol dire vertere?
Lo scopriremo più avanti, allora, nelle prossime puntate.
Esatto, esatto. Quindi seguiteci.
Diciamo per... che, scusami.
No, prego, seguiteci per scoprire,
esatto,
anche il significato della parola lati... vertere.
E soprattutto, esatto, quanti lati oscuri ha una lingua che noi crediamo di sapere, ma invece è piena di sorprese, eh?
Dunque, la scorsa settimana diciamo che siete andati tutti e due molto bene nell'analisi logica,
no,
tanto che vi ho assegnato un 9 a Testenze e un 9 a Poldo, bravissimi.
Alza la media.
Alza la media. Purtroppo però nell'analisi grammaticale, ragazzi, un'indecenza, cioè proprio uno strazio.
No.
Vi ho messo 5 e mezzo entrambi, così proprio per dire che vi ho voluto bene.
Vabbè, sufficienza comunque, 9, 5, 14,
7. 7 e mezzo, dai, diciamo che
più.
Se la scorsa settimana avete collezionato entrambi un bel 7 e mezzo di media.
E grazie, bene, possiamo bene, dire bene, grazie, bene. Alla
grazie,
maestra.
Grazie alla maestra.
Grazie Pippi, grazie, molto generosa.
Ecco,
inizia il lecchinaggio. No, Poldo, tu sei fissato con questa cosa.
Inizia il lecchinaggio.
No.
Vabbè, però bisogna un po' prendere i favori della maestra in qualche maniera.
No, ecco.
Vabbè, quelli i favori vivendo sotto lo stesso tetto, te e la maestra. Cioè,
ma vabbè,
però
questi sono dettagli. Dai,
dettagli.
Comunque bisogna spendere questo fascino che io ho tracotante, diciamo, no?
Proprio, guarda,
allora,
un fascino tracotante,
un fascino, diciamo,
io
perduto,
ti ricordo che nelle puntate nelle puntate precedenti la maestra cercava la fava,
ma no, bene, non è che cercavo la
non
fava,
vedeva la fava,
diciamo...
Non vedeva la fava da diverso tempo.
Ecco, diciamo che
ho dichiarato questo, sì.
Possiamo dire che è un argomento che abbiamo.
È una figura retorica.
Abbiamo toccato.
È una figura, esatto, è una figura retorica, non vedere la fava.
Allora,
la fava intesa come il tutto, come.
È una
figura retorica.
Come figura,
ragazzi,
retorica.
L'argomento di questa puntata sono appunto le figure retoriche. La retorica, la vogliamo ricordare, è proprio l'arte del parlare,
esatto,
se vogliamo, no?
Quindi... Io direi che possiamo aspettare il suono della campanella o già iniziare?
Ah, è vero, inizia la lezione.
Quindi prima della campanella posso anche insultare la maestra?
Sì, sì,
no,
sì.
Possiamo?
No, no,
possiamo.
Poldo, sono qui presente.
Allora, uguale.
Prima della campanella dobbiamo fare tutto quello che poi non si può fare a lezione.
Ok, vai. No.
E vai.
Ah, è stato Stenz.
Io ho anticipato.
È stato, okay, Stenz.
Era già suonata la campanella, Stenz, nota di demerito.
Aia. Ok, ho tirato fuori però...
Entra in classe ruttando e scorreggiando.
Esatto, esatto. Mettiamo la nota, okay, sul diario.
Questa, che anche lì c'è un argomento particolare sulle note, perché ne ho trovate diverse e sarà un
ne parleremo.
Sarà argomento di una trasmissione.
E perché no?
Di
e
una
perché
puntata.
No. Bella però la campanella, eh. Complimenti.
Dunque,
cape, un bel effetto.
Entriamo proprio nel nocciolo della questione.
Sì.
Vi ho affidato per casa un compito molto interessante. Io spero che voi vi siate divertiti a fare questa ricerca. Cerca.
Ah, sì, 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 ha voglia.
Tantissimo.
Quindi vi ho
tantissimo
chiesto di andare a ricercare un pochino il significato delle figure retoriche più in uso nel,
sì,
linguaggio comune, nonché soprattutto in due macro, diciamo, contesti.
La cultura popolare.
La cultura popolare, quindi il contesto della pubblicità, quindi del linguaggio pubblicitario, del contesto delle canzonette italiane.
Ma che bello!
No? Vi siete divertiti?
Allora,
sì,
tantissimo.
Ma andiamo a vedere che cos'è la figura retorica. Così
che
vi
cos'è? Glielo chiediamo noi
ripassone
a lei. Che cos'è la figura retorica?
La figura retorica, ragazzi, è un artificio nel discorso volto a creare un particolare effetto.
Ma un artificio?
Si parla appunto di artificio in quanto la figura rappresenta, soprattutto nel linguaggio poetico, una deviazione, uno scarto rispetto al linguaggio comune. Ok? E quindi
apriamo la cassa 7.
No, non era. Ho sbagliato effetto, scusate, volevo
forma
fare
di espressione letteraria il cui scopo è creare un effetto di significato, anche solo sonoro, all'interno di una frase.
Abbiamo detto sonoro?
Sonoro.
Allontanarsi dalla linea gialla.
Basta.
Ok, no, allora, cioè questa sound machine è veramente, cioè, è fighissima.
Le figure retoriche possono essere di diversa natura, quindi figure di pensiero o di concetto che concernono l'idea o l'immagine che appare in una frase,
sì,
e quindi la coinvolgono per intero.
Maestra, scusi, concernono, che cosa vuol dire?
Queste figure retoriche sono prosopopea, apostrofe, interrogazione, esclamazione, imprecazione.
La cosa bella è che
fonema, reticenza, cleuasmo e pre.
Hai fatto una domanda e non ti ha dato risposta.
Cioè, allora concerno.
Maestra, posso?
Sì.
Prego, prosegui.
No,
mi ha silenziato Stenz. Grazie, grazie cape. Cioè, Stenz fa delle domande al solo scopo di infastidirmi.
Ci riesce? No, ho mutato anche me.
Ha mutato anche
Pod. Ho mutato tutti.
Bravo, 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 Cape. Mutati entrambi.
Mutatis mutandis.
Mutatis mutandis, sì. Figure di significazione o significato, anche tropi, che
di vertono... significazione?
Significazione o significato che vertono sul senso delle parole e sulla possibilità di modificarlo. Metafora, metonimia, sineddoche, antonomasia, iperbole e litote.
Cioè, questi sono tutti i nomi delle figure retoriche.
Sì. Alcune.
Aspetta, ma me lo devo segnare sul quaderno un attimo.
Figure di dizione di parola che vertono sulla forma delle parole. Apocope, aferesi, metatesi fonetica, crasi. Figure di locuzione che vertono sul repertorio delle parole e sulla scelta delle più adatte. Epiteto, ripetizione, sinonimia. Stasera non ce la posso fare. Vabbè. Asindeto. Polisindeto, endiadi. Allora, sfido io voi tutti a leggere questo elenco.
È possibile, è possibile.
Dai,
è
vai
possibile.
Polto.
Allora, prosopopea, apostrofe, interrogazione, esclamazione, imprecazione, epifonema, reticenza, cleuasmo, preterizione, metafora, metonimia, sineddoche,
metonimia,
antonomasia, iperbole, litote, apocope, aferesi, metatesi,
aferesi.
Non c'è gli accenti, gli apostrofi.
Sì, ma la lingua italiana metatesi è una fonetica. Lingua di parole piane.
Ecco. Metatesi fonetica, crasi, epiteto, ripetizione, sinonimia, asindeto, polisindeto, endiadi, ondiadi, chiasmo,
bravo.
Anafora, iperbato, dialisi, ellissi, zeugma.
Ma che dialisi? Ma che la dialisi?
Sì, anche
dialisi. La dialisi.
Zeugma, onomatopea.
Zeugma.
Dove sta scritto zeugma?
C'è
scritto
zeugma.
Zeugma, onomatopea, armonia imitativa, allitterazione.
Bravo,
e te le ho lette tutte. Quindi
bravo,
non più.
No, bravo.
Attenzione, io farei un attimo una piccola parentesi.
Sì. Non...
Ma la zeugma.
Ma zeugma. Cioè, è vero, ci sono figure retoriche per tutte queste parole assurde, ma
sì,
è incredibile.
Ogni, sì. Ognuna di queste parole rappresenta una figura, cioè indica una figura retorica.
Ah, facciamo degli esempi allora, no? Iniziamo a mettere un po' di carne al fuoco.
Allora,
carne al fuoco, questa è una figura retorica.
Esatto, figure retoriche più utilizzate nella pubblicità e nella comunicazione. Chi inizia? Chi inizia? Dai, dai,
allora,
chi se la sente di iniziare?
Io ho fatto una ricerca veramente accurata e tutti quanti quelli che stanno sicuramente ascoltando in questo momento non possono non ricordare una pubblicità che, a dire famosa è poco,
sì,
celeberrima.
Dici, quale?
Oh. Qual è? Possiamo fare, no, menzioni di marchi?
Beh, parliamo di quello, su.
Perché era un noto detersivo per la
Ma quale? Quello del...
No, era quello...
Di Pozzetto?
No,
potessi scambiare, vorresti scambiare un fustino di questa marca per questi due?
Era anche quella, c'era,
ecco.
Sì.
La marca è il Dash e già avrete immaginato qual è...
La figura retorica.
La figura retorica. La figura retorica è... Più bianco non si può.
Più che bianco non si può. Che è un'iperbole.
Un'iperbole.
Io direi che possiamo ascoltarlo questo audio.
Sì, è il file regista il numero 7.
Ah, ok, abbiamo il numero
7.
Signora, vedo che ha comprato Dash.
Sì.
Io le offro questi due fustini di un altro detersivo e in cambio mi prendo il suo Dash.
No, accetta. No, mi dispiace.
Mi dispiace. Per quale motivo?
Appunto perché mi trovo benissimo, i danni vengono bianchissimi.
Lei indossa qualcosa lavata con Dash?
Sì, questo. Io lo trovo fantastico.
Fantastico.
Cioè, che non lo farei a cambio con nessuno, appunto perché mi trovo bene.
Non
pure se non ce n'ho,
nessuno.
Io non lavo. Di quando non compri il Dash.
Visto? Dash non si scambia, perché più bianco non si può.
Più bianco non si può.
Cioè, il bianco è un po' anche... richiama il bianco in generale. Cioè, il bianco come bucato, no?
Okay.
E quindi, ecco.
Ma sì, più infatti... bianco non si può. Che tipo di figura retorica è, Stens?
È una clavicola, se non sbaglio.
Sì,
no?
Una clavicola.
È la figura retorica, la clavicola.
Ma non stai neanche attento, l'hai detto poco fa che era un'iperbole.
Ah, un'iperbole, sì, no, mi sono sbagliato perché queste
l'iperbole,
parole...
L'iperbole è la figura retorica. Vabbè. Che consiste nel portare all'eccesso il significato di un'espressione per rafforzarne il senso. Quindi più bianco non si può.
Ah, ho capito.
Wow.
Sì, però
capito?
Comunque clavicola e iperbole sono veramente simili come
certo.
Parole.
Sì, uguali
non
proprio.
Lo so, ci
certo,
si può confondere.
Certo.
Eh?
Poldino, hai trovato qualcos'altro all'interno della pubblicità?
Sì, vabbè, questa è classica. Ormai, allora, se la prima era degli anni 90, questa qui
sì.
Del Dash.
Ma
anche prima, forse.
No,
eh?
Anni 90.
Anni 90,
sì, spot,
hai studiato?
Lo spot mandato in onda, questo che abbiamo appena ascoltato, era datato 1990.
Ok.
L'emittente era Fininvest.
Beh, certo.
Strano,
Ed era il 1990. Invece quest'altro spot che ho trovato, che abbiamo trovato, è invece un po' più recente.
Sì.
Perché è appunto quello della Müller, del famosissimo yogurt della Müller con la frutta dentro lo yogurt, questo fantastico.
Sì, sì. Fu una novità grandiosa. Una novità. Tu potevi praticamente capovolgere un angoletto del contenitorino buttarci dentro.
No, quella è arrivata dopo.
Ah sì?
Perché prima sono nati i barattolini con dentro appunto la frutta a pezzi. Senza, proprio è arrivato il Müller, quello che
sì, è vero,
che si rivoltava dentro il contenuto, tipo le praline di cioccolata.
Sì.
Non so se succedeva anche a voi, però quando facevo questa operazione di rovesciare le palline, diciamo, gustose all'interno dello yogurt, alcune andavano fuori, alcune andavano dentro, quindi era, diciamo, in rapporto
macello.
Metà dentro e metà fora anche, no? Non so se adesso anche il pubblico ora l'ha capita.
Sì, grazie Stenza.
Appunto, questa qui era come figura retorica, abbiamo trovato che è una metafora, come ha detto lui, una metafora.
Metafora.
E adesso abbiamo anche il contributo audio.
Fate file. L'amore con il sapore.
Eccolo, senti che voce profonda, lo
riascoltiamo.
Aspetta, me la rimandi? Me la rimandi, per favore?
Fate l'amore con il sapore.
E beh, però accattivante, ragazzi.
Fate l'amore con il sapore.
Costui tanta
fate
roba.
Fate l'amore con il sapore, sapore con
che appunto è una metafora che consiste nel trasferimento di significato tra due termini affini o simili dal punto di vista letterale.
Bravissimo, Poldo.
Fare l'amore con il
sapore. Che soddisfazione che mi dà sto ragazzo, guarda qua.
Hai capito.
Stance.
Beh, allora io non posso che calare l'asso.
Vai.
Perché è arrivato il momento del Fernet Branca.
Ah.
Eh sì, perché voi esatto. Qui chiamiamo in causa un onomatopea. Cioè, quando dico onomatopea, già tutti quanti pensano animali, cose. E qui c'è il
Bau, miau,
esatto.
Ma qui invece c'è proprio, no?
Questa è un'onomatopea trovata negli spot pubblicitari, perché dopo ne abbiamo trovate anche nelle poesie. Cioè, dopo ne abbiamo trovate altre.
Non so se c'è anche il contributo audio.
Cioè, abbiamo, no, di questa qui c'è il lui non ha. Che il cape, no?
Ah beh, però
no,
possiamo
no.
Intanto spiegare.
Vabbè, possiamo spiegare che.
Che cos'è l'onomatopea? L'onomatopea è una figura retorica che consiste nella riproduzione attraverso proprio la lingua, i suoni, la bocca, i rumori associati a un soggetto, a un oggetto a cui ci si riferisce. E quindi il brrr brancamenta va a richiamare proprio l'emozione del. Ma ve la ricordate?
Sì, è bellissima.
Con lei che si fa la doccia.
Lo scalpello.
No, è lo scalpello, sì, lei che si fa la doccia, bravo.
Che bellissime scene meravigliose. E qui acqua su un corpo seducente. Il brancamenta che entra nel ghiaccio. 12 mesi d'estate.
Brancamenta.
E qui. Francamente.
Poi questo spot è stato rifatto negli anni, ma il brrr brancamenta finale è rimasto l'originale degli anni
orsono, possiamo orsono. Dire.
Quanti sono? Orsono.
Orsono.
Questa
sì.
È una citazione Aldo Giovanni e Giacomo.
Ah, è orsono.
Quindi brr brancamenta onomatopea.
Quanto ho preso?
Era il Fernet Branca comunque.
Io comunque ho una
ditta.
Sì, la ditta è Fernet Branca, ditta Emilia Romagna comunque.
Sì. Comunque
direi
io
uno spot veramente azzeccato,
Posso citare un altro onomatopea?
Sì.
Che a volte si usa questo suono
la pernacchia.
Pernacchia, capito?
La pernacchia. Beh, sì.
Prrr della pernacchia.
Beh, comunque ne abbiamo trovati ancora altri, però
sì.
Tipo classico, c'era anche uno scimpanzé, non ve lo ricordate, il gorilla dell'Acrodino?
Sì.
L'analcolico.
Poi c'era anche l'attore col naso storto, che non
sì,
mi ricordo.
Quello figo.
Come si chiamava?
Owen Wilson.
Owen Wilson.
Quello lì, quello sì. Che non sciogli lingua, me lo ripeti, cape, per favore?
Cioè, sono riuscito la prima volta. Non ripeto.
Il capo ha detto Owen Wilson. Perfetto alla prima, è incredibile.
Non si sa come ha fatto. L'ha beccata la prima volta.
Non ci riprovo.
Che qui di figure retoriche c'è la rima, ma ce ne sarebbero anche altre. Perché l'analcolico biondo si dà appunto biondo come colore, ma biondo noi lo riferiamo di solito ai capelli, no, il biondo,
certo,
o al grano biondo,
eh sì,
quindi l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo.
E quindi parliamo del Crodino, il grande Crodino, con una figura retorica che è la rima.
La rima è una delle figure retoriche più utilizzate in assoluto,
sì,
in poesia prevalentemente, ma
assonanza,
vedi,
consonanza, rima
anche
baciata,
delle
rima alternata.
Esatto.
Sono studiato, eh?
Bravissimo.
Grazie.
Quindi che cos'è la rima, Poldo, visto che hai fatto
35? Consiste nella collocazione a fine frase di parole che hanno lo stesso suono a partire dall'ultima vocale tonica.
Bravo.
Dopo c'è l'assonanza, che invece deve avere la stessa finale fonetica, allo stesso modo la vocale uguale, la consonanza glande e volevo dire una consonanza ma non mi è venuta.
Ma perché glande? Ma
perché volevo dire glande grande, ma è la questa è una proprio rima,
una rima. Adesso, ora, sono le 19.
È uscita a cazzo, se vuoi dire a cazzo.
Alle 19:50.
Comunque ci sono le consonanze.
Sì, il glande anche.
Esatto.
Mutande e glande è la stessa, vabbè,
allora,
adesso non so perché,
vabbè,
usciamo
allora,
dal mute del glande.
Vi propongo un piccolo gioco, un gioco che di solito noi facciamo per colorare le nostre puntate. Io inizierò una frase e a turno voi risponderete con una rima, quindi
vai
con la figura. Allora, questa puntata è talmente bella, vai Pippi. Questa puntata è
che la consiglierei anche a tua sorella.
Ah, ecco, bella, molto bella, brava, molto bene, brava. Allora, andiamo avanti con Poldo.
Un'altra frase o sempre la stessa?
No, un'altra. Allora, gli ascoltatori sono così attenti, gli ascoltatori sono così attenti, sentiamo la rima del Poldo.
Ci ascoltano al caldo senza batter denti.
Beh,
e anche questo è usato con la rima, ho usato anche un'altra figura retorica.
Eh sì, e qui è una combo,
perché batter denti è un'altra figura retorica.
Potrebbe, bravo, sì, molto, sì. Va bene, non mi guarda così, però
no,
cioè,
perché,
inquisitore, capisci? Cioè,
Poldo
sta facendo di tutto per prendere il più,
per prendere punti.
Dopo parlava di lecchinaggio.
Ma guarda che io, attenzione, che ora metto in gioco anche il cape.
Certo,
anche il cape,
vai cape con la rima.
Perché la rima è questa.
A me le rime non mi vengono.
Dai, prova. Studiamo.
Allora, vediamo. Poi anche alzare bandiera bianca e dire ok, non ce la faccio. Allora, ci stiamo divertendo talmente tanto, perché non è facile, ci stiamo divertendo talmente tanto. Qui non è facile.
Che faccio regia mentre canto.
Bravo! Oh! Dai, fantastico Cape.
Questa è
nel frattempo mi lampeggiava tutto, ma distratto.
grande. Abbiamo un regista poeta, possiamo poeta dire. Sì.
Allora, per te Stenz.
Ok. No, come io, ma io sono il giocoliere.
Tocca a te.
No, vai.
Ah, ok, ci provo.
Ci ascoltano da Milano a Cosenza.
Ah, che della nostra trasmissione nessuno può far senza.
Bravo.
Potevo essere un po' più stronzo, usare parole come profezia e fare la rima cozia, sarebbe stato un po' più...
C'è una parola italiana che è senza rima, ma adesso me la ricordo, l'avevo detta.
È impossibile.
Parole italiane che non hanno rime?
Adesso la cerca. Allora, comunque abbiamo l'ultimo spot, del quale abbiamo anche la traccia audio.
No, non è vero, non è l'ultimo.
Il penultimo, scusami.
Non abbiamo la traccia audio, il penultimo spot qual è?
Il penultimo spot è quello delle... sai che non l'ho mai mangiate?
A me fanno schifo.
Mi fanno
cagare.
Parliamo delle Alpenliebe.
Sì,
allora,
odio totale.
Il discorso
proprio
è questo: è che se voi non amate il caramello, l'Alpenliebe non vi piace.
No, io ero costretto a mangiare le Rossana o le caramelle di quelle alla liquirizia.
Ma
che mi dava.
Perché costretto? Scusa, perché raccontaci questa costrizione.
Perché io volevo il cioccolatino, magari come si chiama, quel gianduiotto.
Okay.
Oh,
invece
nonna
c'aveva solo le Rossana.
Quindi tu zitto e giù Rossana.
Immagina che mia mamma si chiama Rossana.
Vabbè, il nome è bello, ma le Rossana come caramella.
Tutti quanti originali portavano a mia madre le Rossana quando venivano a trovarle a casa.
Che fantastica.
Fantasiosi proprio. Quindi c'avevamo
queste
Rossana.
Se si chiamava Alpenliebe era...
Sì, se si chiamava Alpenliebe.
Non ho mai sentito nessuno chiamarsi Alpenliebe.
E se si chiamava Mu? Le caramelle mu.
Beh, era una mucca, probabilmente.
Onomatopea, anche quella.
Eh sì. Allora, quindi parlavamo di caramelle.
Alpenliebe.
Alpenliebe.
Lo spot dell'Alpenliebe che ci dice...
Dolce come un abbraccio.
E, quindi, e che figura retorica è, ragazzi?
È una parapellipudine, potremmo dire. Una strappa.
È dolce quando si, secondo me, quando si usa come è una similitudine.
No. Bravo, similitudine. Beh,
perché c'è il come.
Io l'ho detta
sei
quasi...
dolce come un abbraccio.
Ah, ok. Non era una sgrappalitudine.
Sei maro come il caffè.
Ah, ok. Okay.
Perché... Sei stronzo come la.
Okay.
Bravo, bravo. Proprio guarda, azzeccata idonea.
Cioè, quindi voi, se ce ne sono talmente tante di figure retoriche, che se dite una parola a caso, tipo stranepoche,
ecco.
No. Potrebbe essere una figura retorica, è probabile.
Probabile, è probabile. E abbiamo appunto, concludiamo questo blocco con l'ultimo.
Praticamente la ricerca l'ha fatta il Poldo.
No, l'hai fatta
te. Stenz sta cazzeggiando.
No, ma vabbè.
A casa mia
vabbè,
questo lui... si chiama cazzeggio. Esatto.
Ecco, questo è il suono del cazzeggio che comunque mi sono goduto, devo
ecco.
dire. Va bene, quindi dolce come un abbraccio, andiamo a sentire.
Non so se c'è più. No,
andiamo,
non ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo invece. No, dolce come un abbraccio no, ma ci abbiamo quest'altra che è l'ultimo spot che ha trovato la professoressa Pippi, la maestra Pippi,
sì. Che io adoro.
Che siccome lei è vecchia e questi spot sono della sua età più o meno.
Poldo, ma come ti permetti?
Beh, sì, dai.
Sì,
Comunque, questo è uno spot splendido, direi ecco. Che è un capolavoro proprio d'arte.
Ma stiamo parlando del pleonasmo?
Oh, attenzione, così si gioca il jolly. Ha tirato fuori un pleonasmo.
Allora, il pleonasmo gli è piaciuto perché secondo me gli piace come suona.
Il pleonasmo. Allora, io ieri ho fatto una corsa di mezz'ora.
E ti è preso un pleonasmo.
Mi stava prendendo un pleonasmo incredibile. Stavo lì così con un pleonasmo tra gola e polmone. Però, insomma. E
comunque, allora, appunto. Il pleonasmo consiste nella ripetizione di una o più parole che dal punto di vista concettuale o grammaticale non aggiungono niente al periodo.
E quindi tutte le parole che ha detto Stenz fino adesso.
Esatto.
Sono pleonastiche.
Il pleonasmo dei pleonasmi è in assoluto contenuto in questo spot splendido.
Sì.
No?
Allora, ce l'abbiamo capi o lo mando da qua?
Allora, vai. Il
caffè Kimbo sulla.
Eccolo qua,
sentiamo. Vai, sentiamolo. In crociera.
Ma veramente non si ricorda più niente?
Ma no, mi sembra.
Mi sembra.
Non mi ricordo.
Non mi ricordo.
Forse vengo dalla mangia grecia.
Magna.
No, non magno. Bevo, questo me lo ricordo.
E si beve il caffè.
Kimbo. E chi sono scorta? Mi piace.
Mi piace.
A te ti piace.
Piace.
A me
ecco.
Mi piace.
Splendido Gigi Proietti, sì. Che è in assoluto proprio uno dei personaggi
superiore.
Imbattibile, insuperabile.
Un dio, no? Della recitazione, di tutto quello che concerne lo spettacolo. Possiamo
assolutamente
dire.
Assolutamente sì.
Dal teatro al cinema a tutto quello che fa.
Splendido.
Tra l'altro, un dialetto che fa molto uso del pleonasmo è il toscano, dove te tuffa, ma che.
Esatto.
Capito?
Tinto, tu mari tinto il tetto, ma te tu ti intendi i tetti ritinti?
Sì, più o meno, però insomma stiamo parlando di
Poldo mi ha guardato strano però...
Sì, perché sapevo, no, c'era anche no.
Cosa allora... cazzo è tiritiri
no, era una barzelletta che faceva dei due ciclisti, uno era veneto, uno era romano.
Ah, quello
va...
lì, vado
tutti...
bene per la Madonna?
No,
ecco, vabbè. No, che questo qui continuava a andare su sta salita era faticosa, sale. E il veneto diceva a romano la prima volta: tiri.
Esatto.
Ti tiri. Romano a un certo punto, scocciato da questo qui che faceva sempre la stessa domanda, gli risponde: tataratata. Cioè, che sarebbe in tutti i ritiri. Era una cosa. Adesso quell'altro sta a cercare.
Un bello scioglilingua.
Sì, uno scioglilingua di tutti i ritiri.
Ad ogni modo, tornando al pleonasmo, scusatemi, il pleonasmo all'interno di questo spot è la celeberrima frase: Kimbo, a me piace.
Ma dato che abbiamo...
Aspetta, tiriamo fuori.
Un grande classico, abbiamo parlato
che
di...
Mandracata,
ragazzi, ma se io vi dico febbre da cavallo e vi dico Gigi Proietti, lui ha coniato un tormentone che era...
Whisky maschio.
il whisky maschio.
Quello, whisky maschio.
Però no, mi sta caricando YouTube.
Siamo bloccati. Siamo schiavi ormai della linea e quindi dobbiamo temporeggiare. Comunque abbiamo già affrontato tantissime figure retoriche, quindi abbiamo detto riguardo l'iperbole, la metafora, l'onomatopea, la rima, la similitudine e il pleonasmo.
Ecco.
E di ogni figura retorica abbiamo citato anche una fonte celebre all'interno del mondo della pubblicità, giusto?
Pubblicità o comunicazione, perché le
Ah, ecco, aspetta.
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop!
Famosi gli errori.
Deve dire un whisky maschio senza rischio.
È un fischio maschio senza fischio.
No, stop! La rifaccio da capo.
È un rischio maschio senza whisky.
Stop!
Non riusciva assolutamente a dire un whisky maschio senza rischio.
Però vabbè. Sono assolutamente delle armonie imitative.
Armonie imitative.
Assolutamente.
Bellissima questa figura
armonie
retorica.
Imitative, esatto.
Ma come si fa a parlare italiano senza conoscere le figure retoriche?
Noi stiamo... Se ci parli lo stesso e dopo il nome glielo dai dopo.
Esatto.
Vero, sì. Tipo una pranelloche. Esatto. Anche una famosissima figura retorica. Basta dire
è
parole...
riuscito a farsi prendere un pleonasmo per correre.
Attenzione. Sì. Ma pensa un attimo una sbaraleddo che un attimo... Una prisopea.
Ma com'era il climax?
Il climax? Sì, cioè, c'è un po' di tutto.
Dai.
Ma l'hai fatta l'inversione su quella rotatoria? C'è anche inversione.
L'inversione, certo. Sì.
Andiamo diversi. Ma vogliamo...
Attenti a prendere troppo sole, se no vi prende la metonimia.
La cosa?
La metonimia.
È vero, io
c'ho siccome che abbiamo parlato di una... già una figura retorica che è l'onomatopea.
Sì.
Negli spot pubblicitari, nella comunicazione.
Cosa ci propone?
Io ho trovato anche.
Senti, vedi chi ha fatto la ricerca in maniera approfondita.
Allora,
ha trovato anche. Cioè va
che
oltre.
Cosa si intende per onomatopea? L'abbiamo già detto, è la riproduzione di suoni e di oggetti o di animali.
Sì.
Di suoni di oggetti o di animali. Esistono anche due tipi di onomatopea, cioè quella primaria e quella secondaria.
Bravo.
La primaria che evoca un. Ma perché mi stai mutando? La primaria che evoca un suono ma non ha un significato preciso.
Sì.
Okay.
La secondaria invece sono parole con significato. Quindi la prima sono appunto tipo miau, bau,
ciao,
tic tac, che comunque sia non è che hanno un significato preciso.
Richiamano il suono. Okay.
Invece la seconda sono in realtà tipo verbi miagolare, che richiama il miagolio del gatto, il fruscio delle foglie, degli alberi.
Vabbè,
il ticchettio dell'orologio.
Attenzione, perché qui nasce un grande dubbio che io ho sempre avuto all'interno della lingua italiana, ovvero ci sono dei termini che sembrano onomatopee ma non sono proprio sicuro, tipo lo schianto. Cioè, schianto.
Potrebbe,
sai. Potrebbe essere un verbo.
Beh, oddio, non fai schianto quando ti schianti.
Proprio schianto. Scusa, oppure quando
scusa, quando allora è più un bestemmione lo schianto, perché quello lo senti sicuro.
È vero, è un po' vero. Oppure quando casca una mela un po' matura, no? Il tonfo.
Il tonfo è onomatopeico.
Fa tonf, capito?
È tonfo è onomatopeico.
Oppure quando vai a fare la pipì la pisciata.
Sì.
E tu fai psh. Cavolo, sono tutte onomatopee.
Allora, almeno per queste cose, almeno i più qua si sprecano.
No, assolutamente.
Comunque,
siete bravissimi. Comunque, mi stai facendo ammazzare dalle risate.
Anche quando tagli un albero, il tronco. Fai il tronco.
No, quel gesto era un'altra cosa.
Vabbè, però è il gesto.
Comunque,
il tomahawk.
Attenzione, mi fate ridere talmente tanto che mi prende un epifonema adesso.
Ah, ecco,
non
ti fa prendere un epifonema.
Neanche un pleonasmo,
Ecco.
E se stai male, prendi la medicina, prendi lo zeugma. Dai, è tipo le ziguri, secondo me.
Sì. Zegma,
allora,
vai.
Questa figura retorica onomatopea nella poesia trovato una. Me la ricordo da quando ero piccolo, andavo alle elementari. Questa
piaceva a tutti.
Questa poesia di Palazzeschi, che era mia. La Fontana Malata. Il titolo era La Fontana Malata.
Uh-huh. Molto
bella. E era bella perché appunto iniziava appunto con suoni e dei verbi che ricordavano appunto il suono. Quindi onomatopee.
Ok.
E ci abbiamo il file numero 6.
Sentiamo.
Aldo Palazzeschi con La Fontana Malata. Inizia con questo.
Wow. Sembra io che faccio la cacca però.
È giù nel cortile la povera fontana ammalata. Che spasimo sentirla tossire. Tossisce, tossisce. Un poco si tace. Di nuovo. Tossisce. Mia povera fontana. Il male che hai, il cuore mi preme. Si tace. Non getta più nulla. Si tace. Non so del rumore di sorta.
Che forse sia morta?
Che forse sia morta.
Un capolavoro.
Questo è un capolavoro palazzesco.
Quindi
sì.
Vi invitiamo a ascoltare e rileggere per intero questo capolavoro
anche
della Fontana.
Tossisce.
No, ma poi dopo letta così, interpretata così, dà proprio il senso alle parole, il suono. Tossisce, cioè...
Ma anche lo schiaffo, per esempio, no? Cioè lo schiaffo, senti che schiaffo?
Sì,
lo schiaffo. Quindi, sì, non lo so se nasce prima l'uovo o la gallina, ma
Lo schiaffo è onomatopea.
Tantissime parole sembrano...
Comunque, per imparare tutte queste onomatopee bastava guardare Batman del 70.
Splash!
Spataproof,
quello con Adam West.
Eh sì. Però la scaletta ci impone di andare avanti. E tra l'altro abbiamo anche un obbligo da rispettare. Perché a un certo punto dovremo fare una diretta Facebook. Quindi,
davvero?
Quindi, quando secondo voi sarà il momento più giusto per aprire le telecamere di Radio Fab e andare anche in diretta?
Fra poco, perché chiudiamo con l'ultima figura retorica di suono.
Sì.
Cammino, abbiamo anche qui un contributo audio. Questa è un'anafora, anche questa qui è
un'anfora?
Un'anafora, che è una ripetizione di una o più parole all'inizio di una frase, di un verso o di una strofa.
Esatto.
Hai in mente, ti viene in mente un'anafora? C'è una ripetizione?
Sì, tipo mia moglie che mi chiama 20 volte per attirare la mia attenzione.
Marco,
tipo,
fai questo. Marco, va a prendere quell'altro. Marco, quella
che poi vorrei far notare. Se tutto va bene, lo chiamo amore. Se voglio essere simpatica, lo chiamo Stance. Se lo chiamo Marco, è meglio che inizi a correre.
Ok, è vero, ma se siete tutte uguali.
Cazzi.
Comunque,
se lo chiamo per nome, so dolori.
Anche questo qui era un
tipico. Cioè, è stato il manuale della sopravvivenza dell'uomo.
È vero.
Anche questa qui, in realtà, è una rimembranza del periodo scolastico da me percorso. Visto che come parlo forbito e bello italiano.
Guarda come mi guarda, poi mi guarda con un occhio.
È proprio il primo della classe.
Sì, sta cercando di persuadermi in tutti i modi, vai.
Anche questo, dicevo, è una rimembranza del periodo scolastico. E perché subito, pensando all'anafora, ho pensato subito a questa poesia di Cecco Angiolieri.
Oh, bellissimo.
Insomma, se fossi fuoco,
arderei lo mondo.
Arderei lo mondo. Se fossi vento,
se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa sarei allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
Eccoci qua ragazzi.
Se fossi fuoco arderei lo mondo.
Questo era Fabrizio Dandè che cantava Cecco Angiolieri.
È un grande classico.
Mai detto cotica,
ma io mi impegno a casa quando mi dai compiti da fare, professoressa, maestra, Pippi.
Ok, ma quindi...
Donna alla mia destra.
parlando di figure retoriche, ora abbiamo promesso a tutti i nostri ascoltatori di fare anche una diretta Facebook.
Ci perché? Siamo. Perché siamo in diretta
dovremmo,
Facebook.
Ecco, siamo in diretta. Eccoci. Siamo in diretta Facebook e ci hanno proprio chiesto, ragazzi, siccome siete
bellissimi.
Siete belli?
No.
Dovete parlare ai giovani.
Ma ero illusa.
I giovani guardano le dirette Facebook, i video, i live.
Vero,
e quindi noi siamo amanti della radio classica, però insomma bisogna anche farsi vedere. E noi siamo quelli di Impara l'Italiano, ovvero una trasmissione che si prende l'onore di...
E l'onere.
E anche l'onere, bravissimo Poldo, di andare...
Sviscerare.
Sviscerare, possiamo dire proprio sviscerare la lingua italiana e andare a scoprire tanti lati nascosti di questo strumento che è appunto la lingua italiana.
Sempre a modo nostro, eh?
Beh sì,
questa sera abbiamo iniziato ad affrontare il tema delle figure retoriche, quindi abbiamo visto le figure retoriche applicate al discorso della pubblicità e alla comunicazione,
sì. Ora e anche della poesia.
E della poesia, bravissimo Poldo.
Beh, sì, perché abbiamo un attimo tirato fuori dalla storia i grandi classici, il più bianco non si può, un'iperbole, no? Oppure fate l'amore con il sapore, la metafora, oppure l'onomatopea del
brrrrrancamenta, eccetera. Sì. Chiaramente, se fino adesso non ci avete ascoltato,
abbiamo trovato anche una cosa che piaceva molto per il termine astenza, il pleonasmo.
Sì. Esatto,
il pleonasmo.
Con lo spot della Kimbo. Si è fatto prendere un pleonasmo.
A me mi piace.
Eh sì.
Ma procediamo, andiamo avanti. Questa ricerca che vi ho dato da fare per casa trattava appunto sì le pubblicità e la comunicazione, ma anche le canzonette. Siete riusciti a trovare delle figure retoriche applicate alla canzone italiana, ragazzi?
Io no.
Io sì.
Ah, è Poldo.
Allora, Stenz, tu però bisogna che mi ti concentri, no, perché bene, qua, ragazzi,
facciamo come
l'anno
al solito. Allora.
Sta per finire.
Allora, come
se
al solito.
Se non mi ti concentri, diciamo che i tuoi voti non è che siano andati poi, cioè non è che sia andato benissimo.
Settimana scorsa 7,5 di media entrambi.
Però la mia tecnica è questa, io faccio lo sprint finale a fine anno, sì. Lo sanno tutti.
Siamo
a maggio,
Ti aspetto al varco, Stenz. Poldo, per favore.
Quest'anno si è partito a marzo, quindi,
fino a settembre poi hai tempo di recuperare, se no fai ripetizioni.
E tu dalle retrovie la basta giustificare sti ragazzi indisciplinati,
non lo vedete, ma c'è il cape Alessandro, ecco. Capesciotti in regia, eccolo lì, che ogni tanto mi suggerisce
fa capolino
esatto.
Poldo, per favore, Stenz, passagli sotto banco.
Allora abbiamo
aspetta che mi passa il foglietto. Esatto, sì, ok, perfetto.
Allora, Stenz, abbiamo trovato sia canzoni con dove abbiamo il contributo audio che quelle senza. Quale vuole ascoltare prima?
Mi piacciono i contributi audio, dai.
Iniziamo con tutti quelli con i contributi audio.
Vai.
Ma non so, allora, dalla diretta Facebook riescono a sentire il contributo audio?
Yes.
Ebbene sì. Farò di sì. Miracolo.
Allora, iniziamo con
poi vediamo se resiste.
Non so, non è detto, quindi ok,
no, caso se resiste alla censura, però
Okay,
dopo il VOD casomai. Iniziamo con questa qua.
Ah, ok. Aspetta. Ah, sì, sempre, sì, ok.
Che secondo me ti piace anche la parola, come si chiama?
Il chiasmo è bellissimo, perché sai quando vai in discoteca che c'è tutto quel chiasmo, dici oddio
sai che io sono cieco e leggevo chi siamo?
Chi siamo?
Ma soprattutto chi te ci porta, chi te ci manda?
No, il chiasmo. Parliamo
del
chiasmo, ovvero l'accostamento di cosa, Poldo?
È l'accostamento di due gruppi di parole legate tra loro da motivi concettuali, in modo che l'ordine dei termini è invertito nel secondo rispetto al primo gruppo. Nel senso, io prima dico sono bello so. No, non è così.
Vabbè,
no.
qualcosa di simile, dai.
Sì. No. Non è facile,
applicato
devo dire.
Alla canzone.
Applicato alla canzone, l'abbiamo trovato nella canzone di Jovanotti,
sì.
A te, e abbiamo anche il file audio.
Grazie.
Perché il testo dice: a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
Una fantasia.
A te che sei il mio grande amore, il mio grande amore grande, il mio amore grande.
Ma sempre in questa canzone abbiamo trovato altre figure retoriche,
tipo?
E cioè l'antitesi.
Ah sì?
O l'antitesi, no, antitesi credo.
Antitesi, giusto.
Che molto spesso è l'accostamento all'interno della stessa frase di termini o concetti di senso opposto.
Esatto, bravo.
capito, capito, mi è venuto in mente. In questa canzone, a te, appunto, si dice: a te che credi nel coraggio e anche nella paura, per te.
No, questa, no, questa è un'altra canzone.
Questa è un'altra.
Sì, vedi che c'è. Non sta attento.
Niente, no, non capisce allora, neanche la scaletta, raga, in casino.
Giovanoli, Giovanotti ha fatto canzoni a te, per te, quando te, perché te, tutte quante si chiamano praticamente quasi uguali.
Io ho confuso.
E questo era per te, era l'altra canzone che non c'è il file audio, okay. Ma
allora, sentiamo l'antitesi in a te.
A te che credi nel coraggio, a te che credi nel coraggio, e anche nella paura.
A te che credi nel coraggio e anche nella paura. Coraggio e paura sono ovviamente due concetti antitetici.
Cioè agli opposti.
Ok? Ah.
Agli antipodi potremmo dire
antitetici
anche. Sì,
Non è che doveva fare l'antitetica quando ti fai male,
l'antitetanica,
no,
l'antitetanica,
no, l'antitetetica.
Ho fatto anche il terzo richiamo, se
poi
vogliamo.
Sempre Giovanotti,
sempre Giovanotti, qui non abbiamo il file audio, ma sì, sempre in un'altra canzone che è per te,
che era quella che era scritta nel bigliettino,
sì,
esatto, vicino. Io non
sì, ma te devi capire dove c'è il punto e virgola, cioè nel senso devi capire,
cioè,
c'era
a te e poi per
a
te.
Te e poi c'è per te nella poi canzone per te. Te
ho capito,
è per te Onico, quella canzone lì,
okay. Ninna, ninna e.
È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza.
Ah, ok.
Capito? Quindi mette a contrasto termini che sono opposti, no?
Chiaro.
Dubbio e certezza, forza e dolcezza. E poi non sono neanche. Sì, sono antitetici.
Antitetici, bravo Poldo. Ma mi ha monte soddisfazioni sto ragazzo. Guarda, Poldo, con questa puntata ti stai giocando veramente, veramente l'anno.
Ma io la volata, la volata finale verso.
Io ti aspetto al varco questa volata finale. Ti voglio proprio vedere.
Quando è che dovrei partire con la volata?
Me lo chiedo anch'io quando è che parti con la volata. Via.
Non lo so, ecco.
Dai.
Poi abbiamo altre figure retoriche trovate in altre canzoni. C'è il Vasco Nazionale.
Eh sì.
Che nella sua famosissima Alba Chiara.
Sì, ma non c'ho il bigliettino, dove l'hai scritto?
Ma Alba Chiara è sul secondo foglio. Alba
c'era,
Chiara.
C'era anche.
Sentiamola prima.
Aspetta un attimo. Ah, aspetta,
Alba Azzurra, Alba Chiara.
Ah, ok, quella ve lo volevo alternare. Volevo far impazzire il cape.
Volevi far impazzire il cape, però anche
okay,
quella.
Ok, scusate,
era
è vero, c'era
si
una.
Si è dimenticato.
Mi sono scordato l'antitesi.
Ho capito, tutte queste cose qui. Vai, andiamo avanti.
E qui scomodiamo il padrone della SIAE.
Ah sì, è vero.
Ebbene sì, Gino Paoli.
Come il padrone della
lui
SIA?
È il presidente della SIAE.
Non è il padrone, è il presidente.
È il presidente della SIAE.
Come farmi cascare un mito?
Sì,
sì, è presidente della SIAE. Stiamo parlando di Gino Paoli,
sì,
che nella sua
che sicuramente
canzone,
ci sta ascoltando, lo
ciao Gino Paoli, ciao Paolicino.
Immagino.
Nella sua canzone Una lunga storia d'amore,
sì,
anche qui usa un'antitesi. Cioè ne usa più, però io ne ho trovata solo, cioè ho tagliato sulla prima parte.
Ne analizziamo una, possiamo
che
dire.
Che dice,
no?
Io ti conosco da sempre,
sì,
ti amo da mai. Quindi fa il 3.
Conosco io te conosco da sempre, da mai, da mai.
Dice anche, ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai.
Sì, questo dopo non l'ho voluto tagliare, ho voluto fare...
storia d'amore.
E qui ecco il contributo
ora
live.
Ora è tardi, ma è presto se tu te ne vai.
E qui Gino Paoli ci farà un culo così perché giustamente siamo in diretta. Beh, il presidente, giustamente stiamo violando dei diritti d'autore.
Mica è vero, noi la paghiamo la SIAE.
Anche questa è una metafora, il culo così.
È un culo così, sì. Diciamo.
Sì, quando prendi una piccola parte per il tutto.
No, è il culo come una barca.
Un culo come una barca.
Una metafora. Quella è anche una similitudine.
Bravo.
Come una similitudine. Esatto.
A proposito di similitudine, grazie dell'assist.
Grazie, prego.
Ecco.
Che non sai come, ma neanche tu sai come l'hai fatto.
Ma benissimo,
a proposito di similitudine, cioè la somiglianza, ed è una figura retorica di contenuto che consiste nel paragonare due identità.
Ce la fa.
Sì. Okay. Ma sono parole oggettivamente difficili,
certo,
da dire.
Vasco,
cioè.
Rossi, nella sua Alba Chiara, ne fa una. Bellissima.
Scusate, Alba Chiara, quella Alba Azzurra.
No,
no, Madonna.
No, che ignorante.
Con le mani.
Quindi ascoltiamo.
È chiara come un'alba. Chiara come un'alba. C'è fresca come l'aria.
Fresca come l'aria.
Beh, sì, con un.
Chiara come un'alba, fresca come l'aria. Cioè, è la similitudine. Ah, Stenz, ti confesso che ti è andata bene nella vita. Perché? Perché se avessi avuto una figlia femmina, uno dei nomi che mi sarebbero piaciuti
era
da
Alba.
Morire
Basca.
Sarebbe stato Alba Chiara.
Ma tutti insieme?
Io l'avrei chiamata Chiara. Basca.
Tutte insieme.
Sì, Basca. È bellissima. Io ho scelto il nome di qualsiasi
comunque,
essere umano.
Allora, comunque state... Basca Stagnozzi suonava bene. Basca Stagnozzi.
Se state partorendo una femmina, dovete ora chiamarla Basca, Basca. In onore di Radio Fab che, fa che vi dà queste perle. Allora, quindi il
Alba
nome...
Chiara, similitudine, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Io ragazzi non so se c'è.
Allora, poi abbiamo altre figure retoriche. Scusate, beh, torno io alla serietà, sono io questo oggi.
Sì.
No,
ok.
Non è possibile.
Infatti fa ridere sta cosa. Allora, tornando al presidentissimo,
sì.
Ha usato in un'altra canzone, cioè il cielo in una stanza, anche qui è una metafora. Già il titolo è il cielo in una stanza, già metaforico.
Sì,
giusto?
Sì.
Però in questa canzone
il cielo non sta per il cielo, ma sta per qualcos'altro. Il cielo in una stanza.
In realtà lui parlava di soffitto. Il cielo in una stanza, vede tutte
qui
queste
c'è
cose.
C'è il contributo audio?
Non abbiamo il contributo
audio. La faccio io.
La canterà lei. Però di cosa parliamo? Parliamo dell'iperbole.
Sì.
Che Gino Paoli descrive l'amore utilizzando appunto l'iperbole, esagerando la descrizione della realtà tramite espressioni che amplifichino. Guarda che quello che ha scritto, questo l'ha scritto Pippi.
È difficilissimo.
Che amplifichino per eccesso o per difetto.
Ma qual è il problema?
Niente, scusami. È un tempo verbale
esagerando
di amplificare.
Esagerando la descrizione della realtà tramite espressioni che la amplifichino per eccesso o per difetto. Io non vedo quale sia la difficoltà. Comunque,
no,
quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando
suona un'armonica.
È bellissimo questo live.
Questa stanza non ha più pareti, ma alberi infiniti. Se non è un'esagerazione questa che amplifica
allora,
la realtà.
Possiamo dire la verità, questa canzone parla di un abuso edilizio. Una casa che fu iniziata in un luogo
in un modo
dove non si poteva costruire e fecero solo le pareti esterne.
Esatto.
E quindi ecco il cielo in una stanza. Parliamo così di Gino Paoli che ci sta ascoltando.
Sicuro.
Sì.
Abbiamo ancora qualcosa da farvi sentire e da parlare, perché abbiamo trovato altre figure retoriche nella canzone, nella musica italiana. Ne abbiamo trovate alcune, tra cui appunto De André, che abbiamo già citato prima nella lettura, nel canto di Cecco Angiolieri con Si fossi fuoco.
Beh, d'altronde De André è uno
Delle figure retoriche,
come anche Battiato,
come
sono tra i cantautori che hanno utilizzato tantissimo le figure retoriche nella loro discografia, perché sono di fatto dei poeti a tutto tondo.
Ma cucu paloma
è più onomatopea di quella.
Cucurucu
ai cantava.
Ma scusami, perché
a parole tue.
Sì.
Dai, ce la puoi farcela.
Vai, gira la ruota.
Te lo dico quando mi viene in mente.
Ce la puoi farcela? È tipo pleonasmo?
Tipo pleonasmo.
Ce la puoi farcela?
Ce la puoi farcela, dai.
A me piace, ce la puoi farcela.
Cioè, c'è un blackout. Comunque,
c'è
avanti,
un blackout. Vai, allora, dicevamo che De André, nella sua canzone Il sogno di Maria,
sì,
usa la sinestesia, che sarebbe nient'altro che una metafora nella quale vengono accostate due parole che appartengono a due sfere sensoriali diverse.
Ah, ho capito. Non è vero.
Corsi a vedere il colore del vento.
Il colore del vento. È un po' come... Sì, è bellissima. Una figura che già ti apre il cervello.
Il colore che appunto riguarda la sfera sensoriale della vista.
Sì,
il vento che è qualcosa di più tattile, no?
Eh sì.
Corsi a vedere il colore del vento.
Ma hai capito perché ha voluto fare? Io se sapevo che te le volevi cantare tutte.
No, io non volevo cantare tutte.
Non tiravo giù, non perdevo tempo scaricare, a tagliare e a fare tutto il
regolare. Se mi parte, che vuoi fare? Comunque, perfetto. Ma guarda, Poldo, veramente sei preparatissimo. Io mi stupisco.
Ma allora,
questo argomento ti ha preso particolarmente.
Vediamo, sì, però, a parte che bastava prendere, secondo me, qualsiasi canzone, perché anche qualsiasi canzone potevamo prendere, sì, perché almeno una figura retorica c'è.
Sì,
ma
sì,
facciamo un gioco, facciamo un gioco. Siamo vicini alla fine di questa puntata. La maestra Pippi ora tirerà fuori una figura retorica a caso dalla sua lista infinita di parole strambe.
No, guarda che ti tira fuori la sineduche.
E quella non... stavo pensando.
Io non so perché lo sapevo.
Allora, sono...
E non era preparata.
Attenzione,
questa,
due punti se non serve neanche sentire la definizione, oppure... No, oppure un punto se la maestra ci deve dare la definizione almeno per tirare fuori la frase. Vediamo, vai,
allora,
sparane una, Pippi.
Sineddoche.
Allora, la figura retorica sineddoche.
Sineddoche.
Vediamo il primo che tira fuori un qualcosa.
Vabbè, di... la sineddoche in realtà l'hai fatto tu prima. Secondo me l'hai usata quando hai detto... Beh, ti faccio un culo così... In realtà inteso una parte per il tutto.
Bravissimo, la parte per il tutto, la sinergia.
Quindi te
due punti per il Poldo. Vediamo.
Vabbè. Se no anch'io sono venuto con quattro ruote.
Possiamo ad esempio
non male, sì.
Ad esempio,
ma sì, lo calcio in culo, non è
una
parte per il tutto.
Apocope.
No. Una?
Apocope.
Una cosa.
Una che è una malattia.
Apocope.
È una malattia.
No, è allo zoo, l'ho vista ieri, la apocope, è quella che c'ha tutto il muso che va in avanti e fa tutto un apocope.
Che cos'è l'apocope?
Con le ali e le gambe.
Che cos'è l'apocope, maestra?
Non lo so.
Apocope, detta anche troncamento, indica la caduta di un fono o di una sillaba nella parte finale di una parola.
Cioè? Un esempio?
Non ho la cosa.
Scusa, ma allora città è apocopata come parola?
No.
È troncata, perché sarebbe cittade. No. O cittade.
Esatto, no. È quella.
Ah, è quella?
Sì, bravo.
Ma si chiama?
Cittade, libertade. Se diventano città e libertà. Wow. Bravo, Paul. Porca di quella Marianna, ragazzi, molto.
Allora, mi sono stupito da solo perché sui nostri fogli qua
non
la poco.
C'era.
La apocope non c'è. C'è
è
tutto, ma la apocope non c'è.
Allora, quindi abbiamo imparato che la città
è
una apocope. Cioè, città è apocope?
Sì.
Ma tipo...
È troncata, no? Sulla parola troncata, no, appunto, libertà.
Ma tipo,
è libertade.
Va a quel paese, va. Sta per andare.
Vai.
Vai a quel paese, sta per...
Sì.
Va.
Però lui ha preso proprio quella difficile.
Perfetto,
cioè, città
sì,
e libertade sono i classici esempi di apocope che si portano.
Genio.
Vabbè,
no,
sono si chiama apocope. Sì, infatti è stato sempre la stessa.
No, beh, allora...
Allora,
un'altra...
Litote.
Ah, Litote, sì sì. Litote era un giocatore di calcio che dei colpi di testa faceva Litote,
no,
da centrocampo, pallonetto, gol.
Litote.
No.
Che cosa è la litote?
Si ha quando si sostituisce
la litote, la litote sicura, la litote in realtà.
Oddio,
lo, lo sai che cos'è la litote?
C'è una litote.
No, la litote è quel problema che
una litote è una caramellina per la litote.
Per la litote la caramellina.
No, no, non è quella.
Non è quella.
Si sostituisce un'espressione troppo cruda con la negazione del contrario.
No, è impossibile.
Con
no,
la negazione del contrario.
Cioè,
può avere intento di attenuazione o enfasi, ma anche di eufemismo.
No, non sei troppo vivo.
Tipo,
sei morto, sei troppo vivo.
Non mi sento tanto bene.
Non, esatto.
Okay. Per dire che mi sento male, invece
però...
di dire mi sento male, si utilizza la negazione del contrario.
Quindi non sto
mi
granché.
Sento troppo bene.
Come va non troppo bene.
Esatto. Per dire che non va. Stai
no, ma è una cosa, cioè,
no, perché mi è venuto in mente il mi sto cacando sotto per dire che in verità sono stitico. Scusa,
no,
no, no, vabbè,
no,
che
no, non mi sto cacando sotto,
no,
no, no, vabbè,
no,
è solo
poi,
un dolore, non è niente, è solo un dolorino. Anche questa citazione,
devi mettere la negazione, non ho sporcato le mutande, no,
no, ho capito, ho capito, perfetto.
Allora,
perfetto.
La feresi
è bellissima,
non ha niente a che fare con il sangue, perché anche quello, cioè la feresi ha a che fare con prelievi di sangue e cose del genere, non è quello.
La feresi.
La figura retorica della feresi, Poldo?
La feresi,
è quella
no,
quando...
se non so la spiegazione non posso trovare la feresi.
Caschi, ti strusci tutto il gomito.
Quella è la feresita.
Una feresita.
No, che cos'è la feresi?
Consiste nella caduta di una vocale o di una sillaba all'inizio di parola.
Ah, quindi il toscano è tutta una feresi.
No,
allora tipo,
non lo so. Facciamo un esempio.
Au.
Obscurus, che in realtà è diventato scuro. Obscuro,
ah, ma
scuro.
Vabbè.
Ok?
Ma in realtà questa è stata un'evoluzione della lingua.
Strumento. tanto strumento.
Anche il giuoco del calcio.
Anche città,
no,
anche città rivoluzionaria di qua. Dimmi qualcuno che dice cittade. Che non esiste
la cittade.
Vabbè, sì, però pure in evoluzione della lingua, perché queste vengono
parlando, qualcuno ti dice cittade, ti è una testata.
Però abbiamo trovato anche il nome per l'evoluzione della lingua, cioè nel senso, queste sono tutte parole appunto oscuro, che è diventato scuro, hanno tolto ob, perché
anche il giuoco del calcio, ricordiamoci, perché è giuoco.
Però scusate,
diventa gioco.
Se io vi dico allusione.
Beh, un'allusione.
L'allusione l'abbiamo, ce l'abbiamo, lo so, l'ho vista che sta lì, ma io volevo far finta di trovarla.
Questa è una delle canzoni preferite di Stenz.
Assolutamente, un capolavoro nella storia della musica italiana.
E poi,
Poldo,
tu sai il perché.
Sì.
La conosci?
Sì.
Allora, allusione,
parliamo appunto di un grandissimo artista.
Sì.
Purtroppo morto, tutti i migliori se ne vanno e ce ne spiace tanto.
Ma anche i non migliori se ne
vanno. Anche i non migliori, però sì, se ne vanno tutti, prima o poi. Ma lui
mio
era...
nonno avrebbe detto: mica ce tene per campione.
No,
in effetti no.
È vero.
Forse però qualcuno se ne va troppo presto rispetto a tanti altri. Vabbè, questi altri discorsi. Ma abbiamo a che fare con Lucio Dalla.
Lucio Dalla, ragazzi.
L'allusione. L'allusione delle allusioni. In canzone la fa Lucio Dallo?
Posso dire disperato, disperato erotico stomp.
Ebbene sì. Utilizza egregiamente l'allusione. Riferimento più o meno velato. Considerando che l'allusione c'è chi ne ha fatto appunto. Ruggero dei Timidi. In alcune canzoni è molto allusivo, ma dopo inizia a essere molto specifico. Però anche esplicito, anche le storie tese.
Sì, vabbè.
L'hanno fatto dell'allusione di tutte queste figure retoriche che abbiamo.
Per favore, Stenz, in disperato erotico stomp, ci leggi l'allusione.
Però attenzione, perché è anche il momento, sono le 20:30, dobbiamo salutare il nostro pubblico Facebook, perché noi concluderemo con questa citazione, con l'ultima canzone che invitiamo tutti a venire su radiofab.it ad ascoltare per intero.
Chiaro.
Ecco, invece... E ricordiamo, allora, visto che siamo ancora su Facebook, ricordiamo anche a tutti gli amici che ci stanno guardando ora su Radio Fab, come seguire il nostro programma.
Certo.
Andate su Instagram e digitate, cercate Impara
underscore
l'italiano, scritto INPA.
Scritto male. Ecco, l'importante è quello.
Dice tutti gli errori grammaticali ortografici possibili.
Esatto. E uscirà
fuori
il nostro canale. Allora.
Ma vedete che si sente solo una voce e in webcam non lo vedono, che c'è anche cape. Vedono solo un braccio.
È così, è la figura, la grigia eminenza. Allora, parlavamo di Lucio Dalla, con questo ci
salutiamo.
Sì, ci
salutiamo con questo.
Sono troppo vicino, che dopo mi si vede
il
capoccione.
Allora, Lucio Dalla ha scritto questa meravigliosa canzone, disperato, erotico, stomp, utilizzando egregiamente l'allusione, ovvero riferimenti velati a quello che sappiamo
più
noi.
O meno.
Ed ecco così quindi che ci salutiamo con queste parole. Ho fatto le mie scale tre alla volta.
Ma non la canti?
No,
sicuramente.
Non mi permetterai mai. Allora, ho fatto le mie scale tre alla volta, mi sono steso sul divano. Mi sono steso, e già qui già è la sua anche appartenenza al territorio italiano è ben chiara.
Mi sono steso.
Ho chiuso un poco gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano. Come
già?
A dire, chissà dove va la sua mano.
Dove
eh?
Sarà andata la sua
e
mano?
E ascoltiamo l'intero brano.
No,
non è vero. Non è vero.
Allora,
non è vero.
Un minimo, la scaletta la vuoi leggere prima di presentarti in trasmissione? Un minimo.
La voglio sentire.
Non è quella
allora,
che abbiamo.
Comunque
allora,
a proposito.
Tutti gli ascoltatori ora vanno ad ascoltare questa canzone perché è bellissima.
Anche un'altra artista come Lucio Dalla parlava di mano che scivolava.
L'hai scelto tu.
Eh sì. Ta-da.
Allora. La canzone con la quale invece saluteremo
chiudiamo.
I nostri amici ascoltatori
è un'altra canzone appunto di Lucio Dalla
che si chiama
è Attenti
Disperato
al Lupo.
Erotico
no, è Attenti al Lupo.
Smettila.
Okay.
È Attenti al Lupo e qui infatti c'è una figura retorica che è l'anafora.
Ah, l'anafora.
Che poi l'abbiamo già trattata l'anafora.
Ho cercato su Google, è uscito fuori un sito porno, quindi l'anafora è quella è.
L'abbiamo già trovata l'anafora, in realtà. No, in realtà sì, l'abbiamo già trovata. Dai, l'anafora.
C'è Cap che c'ha fretta di andare a cenare perché sta, sì, ci sta io. Incalzando con la intro del.
Della sì, canzone. Allora, l'abbiamo già trovata nella poesia di Circo Angelieri.
Guarda, falla partire perché tanto ha un intro molto lungo.
Non è vero, io ho trovato la parte dove non c'è tutta l'intro lunga.
Io no, però.
Che, ma
è stata ti trovavo quella lunga?
Certo.
Allora, falla partire.
Ecco, fai la
falla partire. Allora, dicevo. L'anafora, questa figura retorica, l'abbiamo già trovata, che è una ripetizione della stessa parola in versi in successione. Sì. L'abbiamo trovata prima, ne abbiamo parlato con la poesia di Cecca Angiolieri cantata da De André con Si fossi fuoco.
Sì.
E infatti qui c'è una ripetizione di una parola piccola, piccola, piccolo, tante volte in questa canzone che è Attenti al lupo di Lucio Dalla. Con questa canzone noi vi salutiamo.
E ci diamo appuntamento
fra qualche lunedì.
Esatto,
qualche lunedì, fra due lunedì, come sempre.
Più
un programma più. 15 settimanale.
Sì.
Quindicinale.
Sono bisettimanale.
Quindi approssimativamente ci sentiremo il 20 di maggio.
Ciao allora.
Sempre su questa rete.
Grazie per averci ascoltato. Un saluto da tutto lo staff di Radio Fabolo.
Comunque vi accorgerete che l'intro è ancora molto lungo.
Sì, infatti stiamo correndo a parlare, ma possiamo continuare in realtà. Perché
possiamo ricordare anche che c'è una cosa bellissima che succederà
sabato 11 maggio. Abbiamo il secondo appuntamento con il laboratorio.
Bravo.
Qua al CAG.
Sì.
Esatto. Con Pippi, con Stenz, con Cape.
Ma tutti quelli che vorranno partecipare.
Il laboratorio tratta appunto come imparare a fare una web radio, un podcast, un programma da domenica.
Sono semplicemente dei consigli.
È giunto il momento di ascoltare la canzone.
Ciao
a tutti.
E una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare. E c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi da lavorare. E ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.